Don Angelo, seconda sera, prima lezione.
Ecco, sono passati 15 giorni dalla volta in cui ci siamo incontrati, quindi di solito non ci si ricorda niente 15 giorni dopo, questo non è un problema. L'altra volta sostanzialmente avevo detto la prima cosa, il fatto che affrontare l'argomento della fede e Gesù è prendere sul serio naturalmente la Pasqua, e quindi siamo partiti dal ripensare a questa esperienza così particolare che gli Apostoli hanno fatto di incontro col risorto, un incontro nella fede, anche attraversato dal dubbio, un incontro che diventa decisivo per portare agli altri questo annuncio di fede e per rileggere, ripensare all'esperienza che hanno avuto con Gesù. Da quel momento in avanti annunciano che Gesù, che avevano visto morire, è il Signore risuscitato in cui abbiamo la salvezza. Ecco, bene, questo bisognava ridirlo, perché nel nostro percorso poi sottolineeremo alcuni aspetti dell'esperienza di Gesù, ma certamente se gli Apostoli non avessero incontrato il risorto, niente, noi non parleremo questa sera della fede di Gesù, penso che sì, non ne parleremo, oppure qualcuno avrebbe potuto raccontare alcune cose di quest'uomo, ma non penso che ci ritroveremo qui per questo. Ecco, poi l'altro aspetto del guardare alla Pasqua, a Gesù risorto, era un invito a rendersi conto che quando parliamo della nostra fede non parliamo semplicemente, noi crediamo, è certo che siamo cristiani, crediamo nell'Altissimo, nell'Onnipotente, nel Glorioso, sì, ma come ha vinto la morte, come è entrato nella gloria, come è entrato in quella situazione in cui ci può salvare? Attraverso la sua vita che si è compiuta nella morte sulla croce. E per cui avevo cercato di sottolineare questo aspetto anche dell'incontro col risorto, che è un incontro che porta i segni della sua vita in mezzo a noi, i segni della sua passione. Lo riconosce chi è stato con lui, anche se lui è nuovo. E ecco, anche questa cosa è molto importante, perché appunto la fede e Gesù non è semplicemente parlare della fede in Dio, ma è parlare della fede di quel Dio che è venuto a dare la vita per noi. Ultima piccola cosa è che certo partire dalla Pasqua ci fa rendere conto che quando poi queste persone ci raccontano di Gesù, lo raccontano avendo dentro di sé già la certezza che è il Cristo, che è il Signore, e ci raccontano la sua vita terrena tra noi avendo già nel cuore una certezza di fede grande. Ecco, per cui quando si prende in mano il Vangelo bisogna averlo presente. Ecco, queste tre cose più o meno sono chiare? Sì. Abbiamo concluso più o meno l'altra volta con la lettera agli Ebrei. Ecco, ho pensato questa sera di ripartire da lì, ripartire dal testo di Ebrei 12:1-2. E questa sera penso che sfoglieremo proprio la lettera agli Ebrei. Si potevano scegliere varie strade, ho pensato che questa ci possa essere di aiuto per comprendere in che senso noi siamo invitati a ripensare alla fede attraverso l'esperienza di Gesù in mezzo a noi, un Gesù che adesso crediamo vivo nella gloria. Allora, riprendiamo il testo di Ebrei 12:1-3. Una volta trovata la lettera agli Ebrei, mettete lì un bel segno, perché appunto percorreremo sempre questa lettera questa sera. Dopo le lettere di Paolo, prima della lettera di Giovanni, o di Giacomo, ho sbagliato. Avendo noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Allora, parto nel commentare questo testo a partire dal fatto che, nonostante il titolo, almeno della Bibbia di Gerusalemme, che titola l'esempio di Gesù Cristo, non so se nelle altre Bibbie c'è un titolo, tutti hanno Bibbia di Gesù, se qualcuno ha la Tob o altre Bibbie, l'esempio di Gesù Cristo, e in verità il testo della lettera ci parla semplicemente di Gesù. Allora, già l'altra volta Don Matteo diceva che questa cosa è importante, è da cerchiare, perché e per noi, almeno nel nostro linguaggio, ci appaiono come sinonimi termini come Gesù, figlio di Dio, Cristo, Signore, e li usiamo, se ci dobbiamo rivolgere a Gesù, lo chiamiamo in questi modi, per noi uno vale l'altro, parliamo a Gesù. Ecco però, quando noi prendiamo in mano il Nuovo Testamento, dobbiamo avere presente che modi di chiamare Gesù, Cristo, figlio di Dio, così via, hanno riferimento ad aspetti particolari dell'esistenza di Gesù. Dire Gesù è dire l'esistenza terrena di Gesù tra noi. Dire il Signore è dire Gesù che adesso penso risorto, vivo. Dire il Cristo è dire che adesso riconosco finalmente che proprio attraverso la sua vita si è dimostrato Messia e Salvatore. Se invece si usa figlio di Dio, penso di Gesù un aspetto particolare, che non è che è iniziato a esistere quando è entrato nel grembo di Maria nell'incarnazione. Il figlio di Dio esisteva già prima. Il figlio di Dio, se è figlio di Dio, esiste da sempre. Il Dio che ci è rivelato da Gesù, che è un padre che ama il figlio, e che questo amore è lo spirito, è da sempre padre e figlio. Se è padre vuol dire che è un figlio, e se è figlio vuol dire che è un padre. Allora, se qui ci fosse stato puntiamo fisso lo sguardo sul figlio di Dio, saremmo stati invitati a pensare alla esistenza da sempre del figlio di Dio, che è il Verbo, secondo il Vangelo di Giovanni, che è venuto a abitare tra noi. Se si fosse parlato di Cristo, il Signore, ci avrebbe invitato a puntare lo sguardo su il Cristo glorificato ora. Invece si dice Gesù, cioè fissate lo sguardo su Gesù e la sua esperienza in mezzo a noi, che lo ha reso colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Ecco, certo che adesso Gesù è il Cristo glorioso, Ma il Cristo glorioso è colui che dà origine alla fede, la porta a compimento, per la sua esperienza terrena che ha vissuto in mezzo a noi. Ecco, allora questa cosa è molto importante. Ci invita a fissare lo sguardo su Gesù. È il Signore, è origine della, è colui che dà origine alla fede, la porta e compimento per quello che ha vissuto in mezzo a noi qui sulla terra. Ecco, per questo che questo testo mi sembra proprio importantissimo per riuscire a capire questo tema in cui vogliamo entrare sempre di più, che è la fede di Gesù. Qui si parla di Gesù. Qualcuno di voi forse ha la versione precedente del Nuovo Testamento, quella che si è usata dal Concilio in avanti, e quindi se può leggere il versetto 2 mi fa un piacere, così facciamo il confronto.
Tenendo fisso?
Sì, grazie.
Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede.
Ok, ci fermiamo qui. Ci concentriamo su questa prima parte del versetto 2. Allora, la versione precedente diceva Gesù, la prima parte quale? Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Se vuoi, sì. Adesso invece la traduzione nuova dice colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Allora, il significato è lo stesso, però questo cambio di traduzione porta a sottolineare due cose. La prima, c'è un rispetto dell'originale greco, perché l'originale greco non dice semplicemente autore, ma l'autore, colui che è autore. Cioè c'è un sottolineare, adesso aggiungere solo l'articolo può sembrare poco, ma che differenza fa Gesù autore o Gesù l'autore? Già se lo dico così, si capisce che a riguardo della fede Gesù ha un ruolo unico, molto particolare. Poi l'altro aspetto della traduzione nuova è che cerca di far risuonare in maniera più evidente il significato dei termini greci. Autore, perfezionatore, dice sì l'inizio e la fine, ma non tanto. Invece dire colui che dà origine alla fede, colui che la porta a compimento, sottolinea molto che c'è l'azione del iniziare, del punto d'inizio, del punto originale, originante, e l'azione del compiere, che vuol dire sia arrivare fino alla fine che arrivare al massimo. Ecco, i termini greci che vi leggo, giusto perché può essere così, avete sentito i termini greci, sono archegon e teleioten, che portano queste due parole. Archegon è arche, che è l'inizio, l'origine. Teleioten è il telos, la fine. Allora, la nuova traduzione vuole che abbiamo presente questa cosa, che Gesù è colui che, quindi c'è un ruolo particolare legato alla fede, colui che in relazione alla fede è inizio e fine. Potremmo dire che se è l'inizio e la fine è tutto, se è il punto di origine, il punto massimo è tutto. Ecco, questa nuova traduzione sottolinea queste due cose. Ecco, per me poi sarà molto interessante, e cercherò di insistere un po', sulla distinzione tra autore e dare origine, ma ne parliamo dopo. Allora, la lettera agli ebrei ci dice che guardando a Gesù io incontro colui che dà origine e colui che compie la fede. Allora, facciamo un primo passo, ci chiediamo, ma qual è la fede di cui Gesù è origine e compimento? Allora, il modo più semplice è di andare a vedere se la lettera agli ebrei ci parla di fede. E anche questa cosa un po' l'avevamo già sottolineata l'altra volta, la riprendo con più ordine. Vi ricordate che questo testo di Ebrei 12 è in pratica il compimento di un percorso che l'autore della lettera ha fatto fare dal capitolo 11 in avanti, che avevamo già letto l'altra volta. Io riprendo alcune cose. In pratica, l'autore della lettera, dopo aver fatto i primi 10 capitoli in cui ci ha dimostrato che Gesù è sacerdote, che ci ha aperto una via che conduce verso Dio, una via che tutti possiamo percorrere, dice: mettetevi con perseveranza su questa via. E per vivere con perseveranza su questa via, bisogna che voi viviate con fede. Versetto 39 del capitolo 10: noi non siamo di quelli che cedono, ma per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. E al capitolo 11 inizia a descrivere cos'è la fede e a darci numerosissimi esempi di fede. E già l'altra volta dicevamo com'è importante il percorso che avete fatto con Don Giovanni Paolo a ripensare la fede nell'Antico Testamento. Ci soffermiamo ancora un attimo proprio sulla definizione di Ebrei 11 al versetto 1. Quindi andiamo al capitolo precedente. Dice così: la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Eccoci, noi è una delle In pratica è l'unica definizione di fede che c'è in tutto il Nuovo Testamento, per cui tutte le volte che si fa qualcosa sulla fede si usa questo versetto. Da una parte questo versetto colpisce perché non si parla di Dio, non si parla della fede in Dio, ma si parla della fede in maniera molto generale. E potremmo dire che se usiamo fede come sinonimo di fiducia, possiamo dire che questo tipo di atteggiamento lo dobbiamo vivere anche tra di noi, lo viviamo anche tra di noi. Dice: la fede è fondamento di ciò che si spera. Don Matteo mi dice: guarda, non prendere quel libro perché ce l'ho io, te lo do io. Io che so che Don Matteo, quando mi dice una cosa, la fa, io sono già sicuro che quel libro è mio. Non ce l'ho ancora, ma mi dice: guarda che in casa quel libro ce l'ho, te lo do. Io, per la fiducia che ho in Matteo, so che il libro me lo darà. Cioè, in questo momento è come se avessi già il libro tra le mani. Questo è un atteggiamento di fiducia che spesso noi siamo chiamati a vivere tra di noi. Se non c'è questa fiducia, ci sono dei problemi. E la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Io non sono mai andato negli Stati Uniti. Qualcuno di voi che ci è andato già centinaia di volte, inizia a descrivermi New York, Washington e non so che cosa. Cosa succede? Che io posso non crederti e dire: ma chissà dove sei andato. Adesso, se mi inizi a parlare di New York, forse qualche appiglio ce l'ho e posso giudicare se mi stai dicendo il vero o il falso. Uno mi parla del Azerbaigian, che non so proprio né dov'è né come è fatto, ma c'è andato, la fiducia nella persona che mi parla diventa per me il modo, la prova per conoscere ciò che non vedo. Ecco, qui in un certo modo la lettera agli ebrei ci dà una definizione di fede che potremmo dire una definizione molto terra terra. È la definizione di cos'è la fiducia. Ecco, la fiducia è qualcosa che mi dà la certezza di poter avere una cosa in cui spero e mi dà il modo di conoscere qualcosa che io da solo non potrei conoscere. Possiamo dedicare un po' di tempo a entrare bene nella parola fondamento. Fondamento è una parola molto importante della Bibbia e di tutta la cultura cristiana, di tutta la riflessione cristiana, perché è la parola hypostasis. Non ve ne dirò tante di parole in latino, in greco, scusate. Però alcune parole può essere utile averle sentite ogni tanto, che in latino fu tradotta con substantia, con sostanza. Questo termine ipostasi vuole proprio dire ciò che sta sotto, ciò che è più interno, ciò che sostiene. Allora, questo termine, la fede è fondamento, tradotto così vuole dire che la fede la consideriamo come il fondamento di ciò che speriamo, la garanzia di ciò che speriamo, il pegno di ciò che speriamo. Nelle nostre cose, non so, io devo far fare un lavoro, voglio un anticipo. Per chi farà il lavoro, quel mio anticipo è un pegno che riceverà tutto il pagamento. Ecco, la fede è la garanzia, il fondamento di ciò che speri. Questo può essere un modo di interpretare questo termine. Nel nostro modo latino è sempre stato interpretato così. La fede è la roccia su cui si appoggiano le cose sperate. Ecco, però questo termine potrebbe essere anche interpretato anche in un altro modo. La fede come affidamento alle cose sperate, come ferma fiducia nelle cose sperate. E qui si richiama più il termine ipostasi nel significato che poi un giorno avrà, che quello di persona. È la persona che si affida alle cose sperate. Vi sembrerà che stiamo lavorando su delle cose, delle questioni non così essenziali, ma invece è una cosa importante. Spero che alla fine si potrà capire. Potremmo dire che dire la fede come fondamento, sostanza, è guardare la fede come un oggetto, come delle verità su cui si sostengono la speranza. È sottolineare la dimensione oggettiva della fede. E dire invece la fede come una ferma fiducia, un affidarsi alle cose sperate, e sottolineare più la dimensione soggettiva ed esperienziale. Ho parlato in maniera un po' difficile, provo a dire la stessa cosa. Questa cosa del soggettivo oggettivo verrà fuori tantissimo, già nel titolo del corso, la fede di Gesù. Quel di Gesù è l'oggetto della fede, e sicuramente è l'oggetto della fede, ma è anche il soggetto della fede? Lo dico prendendo un'altra locuzione che si trova nel Vangelo, quando Marco dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Quando abbiamo fatto il corso di Nuovo Testamento, la prima cosa che abbiamo imparato è che c'era il soggettivo e l'oggettivo, cioè inizio del Vangelo di Gesù Cristo, di Marco. Cosa significa? È Marco che inizia a raccontarmi la buona notizia che è Cristo, quindi Gesù è il contenuto del Vangelo. O, e questo è il senso oggettivo, o anche invece inizio del Vangelo di Gesù Cristo è inizio della buona notizia che mi è venuta a portare Gesù Cristo. In quel caso di Gesù Cristo è soggettivo. Non è che bisogna scegliere, ma forse accorgersi che se si tengono aperte tutte e due le vie, comprendo di più cosa significa la ricchezza del Vangelo. Il Vangelo ha come contenuto la buona notizia che è Gesù, ma nello stesso tempo è Gesù che mi dà questa buona notizia. Allora, non lo dirò più, lo dico adesso per l'ultima volta, parlare anche qui della fede come fondamento può essere dire ho bisogno di alcune verità su cui strutturare la speranza, è sicuramente importante. Oppure anche, o insieme, la fede come quell'atteggiamento che mi porta ad affidarmi tanto da pensare che le cose sperate ce le ho già un po' e le avrò in pienezza un giorno. Ecco, il percorso che facciamo vorrebbe farci entrare in tutte queste due cose e un po' alla volta diremo sempre di più come immaginiamo non solo che Gesù sia oggetto della nostra fede, ma soggetto. Allora, siamo partiti dal capitolo 12. Gesù, guardiamo, teniamo fisso lo sguardo su Gesù che dà origine e compimento alla fede. E ci siamo chiesti, qual è la fede di cui Gesù dà origine? È questa. È una fede in cui si fa l'esperienza in un certo modo già di possedere le cose sperate e di, possiamo dire così, è il modo con cui si conosce ciò che non si vede. Ecco, fino a questo punto però qui Dio non c'è. Allora, chi studia il capitolo 11 della lettera agli ebrei sottolinea che a un certo punto degli ebrei, del capitolo 11, arriva però anche la riflessione sulla fede di Dio, quindi ci fa fare un passo avanti. Fino adesso qui la definizione parla della fede in maniera molto generica, potremmo dire quasi degli effetti della fede. Se uno ha fede, si affida e crede che ciò che è sperato gli arriverà e conosce Dio e conosce ciò che non vede. Nel capitolo 11 però alcuni passi in cui si parla del rapporto con Dio. Allora, per comprendere la fede di cui Gesù è origine, proviamo a guardarli. Andiamo avanti al versetto 5. Per fede Enoch fu portato via in modo da non vedere la morte. Non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Poi dice, senza la fede è impossibile essergli graditi. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Qui entriamo un po' di più nella fede in Dio. Cos'è la fede in Dio? Cos'è richiesto a chi cerca di avvicinarsi a Dio? È richiesto di credere che Dio esiste, che Egli esiste e che ha un atteggiamento benevolo verso gli uomini, in modo particolare verso gli uomini che lo cercano. Allora, vuol dire che queste due cose non sono scontate. Non è scontato credere che Dio esiste, non è scontato credere che Egli abbia un atteggiamento benevolo verso gli uomini che lo cercano. Se credere, se la sua esistenza, la sua benevolenza è oggetto di fede, vuol dire che non è l'esperienza che normale che facciamo, ci viene subito da pensare, Dio c'è e ricompensa. Bisogna crederlo. Allora ci crediamo, anche per Gesù è stato così? Anche Gesù ha dovuto credere che Dio esiste e che ricompensa coloro che lo cercano? Girato così, ecco, dopo subito ci si spaventa, suona male. Gesù ha è origine della fede. La fede è credere che Dio esiste e che Dio ricompensa. Ci chiediamo, anche Gesù ha dovuto fare questa esperienza? O lo sapeva? Lo sapeva o l'ha creduto? Non spaventatevi, lo dico così perché ci faccia pensare. Poi alcune cose cercheremo di chiarirle, spero. Alcune cose non mi sono chiare e quindi non le chiariremo. Ebrei 11:11 si dice un'altra cosa sulla fede, in questa occasione a partire dall'esperienza di Sara, che immagino rispetto a Enoch avete più presente, l'esperienza di Abramo e Sara. Versetto 11: per fede anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Ecco, qui c'è un altro aspetto della fede in Dio, così come c'è descritto dal capitolo 11 della lettera agli Ebrei. Sara ha un'età avanzata e ormai pensa che non potrà avere più figli. Viene fatto questo annuncio, è un annuncio quasi che fa ridere. Come? Per figli a tale età. E però qui la lettera dice che Sara ebbe fede. Ma non si dice semplicemente che ebbe fede nelle cose che gli furono dette. Anzi, non lo so, le cose che gli erano state dette erano un po' stupefacenti, diciamo così. Si dice che ebbe fede in colui che glielo aveva promesso. Ecco, la fede appare qui un fidarsi di una persona, per cui ci si fida tanto che anche se le cose che dice non appaiono evidenti per una donna di una tale età, anzi sembrava proprio impossibile avere figli, ecco, è proprio perché ha fiducia poi e Dio potrà realizzare anche attraverso di lei la sua opera. È il fidarsi di una persona che ti dice cose che in quel momento ti sembrano impossibili. Allora ci chiediamo, dire che Gesù è origine e compimento della fede e dire che anche lui ha fatto un'esperienza del genere, di fidarsi in una situazione in cui la cosa che veniva detta sembrava promessa, sembrava molto diversa dalla situazione concreta in cui era. Sara è anziana e apparentemente sterile, gli viene detto avrai figli, una discendenza numerosissima. Gesù ha fatto questa stessa esperienza di vivere un'oscurità, una situazione molto diversa dalla promessa. Un'altra citazione legata alla fede è Ebrei 11:17. Qui si parla di Abramo, che avete guardato con Giovanni Paolo. messo proprio anche questo episodio, messo alla prova, offrì Isacco. E proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava, infatti, che Dio è capace di far risorgere anche dai morti. Per questo lo riebbe anche come simbolo. Ecco, la fede è convincersi che Dio può dare una vita al di là della nostra vita qui. Ci chiediamo come ha vissuto Gesù questa cosa. Allora, il testo, l'autore a cui faccio più riferimento nel dire le parole di questa sera, è un autore che ha studiato molto la lettera agli ebrei, che si chiama Vanua, e che ha studiato questa lettera per descrivere il sacerdozio di Gesù, e che ha studiato in pratica la lettera in tutte le sue parti, e ho trovato un articolo in cui proprio lui si interroga se qui si parla, in che senso si parla della fede di Gesù. Ecco, concluso lo studio del capitolo 11, riassume così: qual è la fede di cui Gesù è origine? Come ci descrive la lettera agli ebrei la fede? Allora, ce la descrive come una relazione personale con Dio, che è la cosa che avete detto tante volte con Giovanni Paolo. Sara, che non semplicemente crede alle cose dette, ma crede a colui che gliele promette. Allora, la fede è una relazione personale con Dio. Un Dio che si crede esistente anche se non lo si vede. Un Dio di cui ci si fida, le cui parole sono un riferimento affidabile anche se in alcuni momenti le cose che si sperimentano non sembrano corrispondenti a quelle parole. Questo tipo di relazione personale nel Dio che esiste, anche se non lo si vede, e le cui parole sono affidabili, anche se delle volte sembra tutto andare alla rovescia, mi dà fin da adesso di possedere in maniera anticipata le cose in cui spero e di comprendere le cose in cui non vedo. Questo potremmo dire è la descrizione di fede che fa il capitolo 11 della lettera agli ebrei. Lo rileggo lento così come lo scrive Vanua. La fede biblica è una relazione personale con Dio, primo punto, creduto esistente malgrado la sua invisibilità, secondo punto, e un'accettazione della sua parola come vera malgrado la non evidenza. Allora, questa relazione dà il possesso anticipato di cose sperate e la conoscenza di realtà non vedute. Ecco, è di questa fede che a questo punto, diciamo, Gesù è colui che ne dà origine e compimento. A questo punto cerchiamo di capire cosa vuol dire che Gesù dà origine alla fede. Sostanzialmente lo si può comprendere in due modi: come Gesù che dà origine alla fede, nel senso che, così come espresso dal termine, è pioniero della fede. Il termine greco qui della lettera agli ebrei è archegos, che significa, Don Matteo ci diceva l'altra volta, colui che sta davanti, il condottiero che sta davanti e dietro l'esercito, il pioniere che per primo apre una strada verso un luogo, e quindi è colui che sperimenta per primo una cosa perché poi anche quelli che sono dietro la possono sperimentare. Tradotto così, Gesù è stato un credente, ha vissuto un'esperienza di fede e vivendo questa esperienza di fede ci ha aperto la strada a credere. L'altro modo di tradurre è quello della traduzione precedente, Gesù autore della fede. E quando si dice Gesù autore della fede, e invece Gesù viene messo non alla nostra pari, ma colui che in un certo modo ci insegna la fede, colui che ci infonde la fede, colui che dall'alto ci fa un dono. Ecco, il corso in un certo modo camminerà su questi due percorsi, che sono veri tutti e due, penso. Gesù è colui che dà origine e nello stesso tempo autore. Proviamo a vedere in che senso possiamo dire che Gesù è pioniere della fede. Quindi prendere il significato di questo archegos proprio nel senso colui che ha dato origine perché l'ha vissuta per primo. Qualcuno potrebbe subito dire, ma come Don Angelo? Hai appena sfogliato il capitolo 11 della lettera agli ebrei in cui si dice per fede Abramo, per fede Enoch, per fede Sara, per fede Mosè. Come fai a dire che è stato un pioniero? Si può dire che è stato un pioniero a partire dal fatto che si dice che è pioniero e colui che ha dato compimento. Cioè, è il pioniero della fede piena, è il pioniero della fede alla massima espressione, non è il pioniero perché è stato il primo ad avere un po' di fede, di tutti gli altri si dice che hanno avuto un po' di fede, però se ricordate alla fine del capitolo 11 si diceva che tutti costoro che hanno avuto fede, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Dio infatti aveva predisposto qualcosa di meglio affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Allora possiamo dire Gesù è colui che dà origine alla fede perché è colui che ha vissuto la fede nel modo più perfetto, capace di oltrepassare tutti gli ostacoli più difficili. Per capire in che senso Gesù è perfezionatore e origine della fede, ci aiuta il testo greco in questo senso. In italiano faremo più fatica ad accorgercene. Chi ha letto la lettera in greco, nella lingua in cui l'autore l'ha scritta, quando arriva a questo punto si accorge che questi due termini, colui che dà origine e colui che perfeziona, la lettera li ha già usati. Li ha già usati al capitolo 2. E li andiamo a vedere, perché diventano una chiave per comprendere in che senso Gesù dà origine alla fede, una chiave molto forte. Capitolo 2, versetto 10. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da uno stesso origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Allora, in che cosa sono vicini il testo di Ebrei 2,10 e il testo di Ebrei 12,2? documenti. Beh, intanto in tutti e due i testi si parla delle sofferenze di Gesù, dei patimenti di Gesù. Qui si dice che è attraverso le sofferenze che è stato reso perfetto. Al capitolo 12 si diceva, o si dirà, diciamo meglio così, di tenere fisso lo sguardo su Gesù che si sottopose alla croce. Pensate a colui che ha sopportato grande ostilità di peccatori, e per non perdervi d'animo. Il contesto è sempre lo stesso. Si invita a guardare alle sofferenze e ai patimenti di Gesù. Perché in quei patimenti e sofferenze, e ritorno al versetto 10 del capitolo 2, Gesù è stato reso perfetto come capo che guida alla salvezza. Reso perfetto è il verbo teleiosai, che è lo stesso del colui che dà origine e porta a compimento la fede. Gesù porta a compimento la fede perché è stato portato a compimento attraverso le sue sofferenze. Sono proprio la stessa cosa. C'è un percorso di perfezione, di compimento attraverso le sofferenze. Gesù diventa perfetto attraverso le sofferenze. Gesù perfeziona la fede attraverso le sofferenze. Non solo, Dio rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida la salvezza. Se andate a vedere il greco, che non avete, è lo stesso termine, il archegon, colui che dà origine, colui che è principio della salvezza. Ecco, vedete che i propri termini ritornano: ritorna patimenti, ritorna perfezione, ritorna origine. Qual è la cosa diversa? Che qui in Ebrei 12 si parla di origine della fede, in Ebrei 2 si parla di origine della salvezza. Qual è il rapporto tra Gesù e salvezza? In che senso è un capo che apre la strada della salvezza? È la stessa questione della fede, eh? Noi diciamo solitamente, voi cosa direste? In che senso è Gesù, attraverso le sofferenze, è diventato perfetto e quindi ha sfondato la porta, ha aperto la strada della salvezza? In che senso è stato pioniere della salvezza? Un buon cristiano cosa dice? Non c'è nessun buon cristiano, è stata una domanda troppo complicata. Sì, ma cosa significa? Noi diciamo che Gesù è il nostro Salvatore. Quindi, se ci ha aperto, se è stato il pioniere, l'origine della salvezza, cosa vuol dire per noi di solito? Che Gesù ci ha salvato. Va bene?
Possiamo scrivere?
Possiamo scrivere. Certo che lo potete scrivere, perché Gesù ci ha salvato, è vero. Però vi invito a considerare in che senso ci ha salvato. E la lettera agli Ebrei, bisognerebbe leggerla tutta. A un certo punto si scopre che Gesù, di nuovo si parla di Gesù e la salvezza. Al capitolo 5, al versetto 7. Dopo facciamo un po' di pausa e finito questo ragionamento. E si trova una sorpresa. Nei giorni, per cui questa è scritta e non dovete scrivere, è già scritta qui nella lettera agli Ebrei. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Su questa cosa ci ritorniamo dopo, su questo testo. Quello che mi interessa è questo. Noi di solito diciamo Gesù è venuto a salvarci. La lettera agli ebrei, quando racconta l'esperienza salvatrice di Gesù, come ce la racconta? Di Dio, che di Gesù che si rivolge a Dio che poteva salvarlo. È interessante questa cosa. Gesù è soggetto o oggetto? A quanto pare qui non è soggetto, è oggetto. È oggetto della salvezza. Questo per me, questa intuizione di chi della lettera agli ebrei è una cosa fortissima. Allora, riprendendo il capitolo 2, quando io dico che, quando la lettera dice che Dio attraverso le sofferenze lo ha reso perfetto come capo, come pioniere della salvezza, non mi dice semplicemente che finalmente lui ha fatto bingo e ci ha ottenuto la salvezza, ma che è stato pioniere della salvezza perché ha fatto l'esperienza di essere salvato da morte. Ha aperto la strada della salvezza perché ha fatto l'esperienza di avere bisogno di essere salvato da Dio, che lo esaudisce. E mi rendo conto che è un ragionamento un po' complicato, perché sembra di dire sempre la stessa cosa e invece si dicono due cose molto diverse. Gesù è pioniere della salvezza perché fa l'esperienza, e poi ci guarderemo bene su quel capitolo lì dopo, di essere salvato da morte. Cioè, che poi sappiamo bene che non significa che non morirà, ma che la salvezza avviene attraverso la sua morte. Però su questo ci guardiamo dopo. Mi interessa nel parallelo che vi stavo facendo su Ebrei 12:2. E allora è qui che voglio arrivare prima della pausa, sennò tutto il ragionamento non è servito a niente. Se Gesù, come Gesù è origine della salvezza, è pioniere della salvezza, in che modo? Facendo l'esperienza di essere salvato. Così la lettera al capitolo 12, sempre parlandomi di sofferenze, di un cammino verso la perfezione, di un essere un capo che guida, un pioniere, in questo caso della fede, forse mi fa dire che è pioniere della fede perché ha fatto l'esperienza di vivere nella fede il momento più difficile della vita, in cui ha chiesto a Dio, si è rivolto a Dio che lo poteva salvare da morte. E allora vedete che questo pioniere, questo interpretare Gesù come colui che dà origine alla fede, come colui che ne ha fatto esperienza, diventa una cosa che dice un coinvolgimento personale di Gesù. Ci fermiamo qui.